Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company.
Quando si parla di Giappone e Seconda Guerra Mondiale, è molto molto probabile che tutti a un certo punto pensino ai kamikaze. E bene o male tutti li conosciamo a grandi linee, ma in molti casi dei kamikaze vengono raccontate un po' di imprecisioni, via. Per cui cerchiamo di fare un po' di chiarezza. Ciao, sono Giampiero Kesten e questa è Cose Molto Umane, il podcast che ogni giorno, 7 giorni su 7, ti spiega o ti racconta qualche cosa. E oggi, come accade una volta alla settimana, Cose Molto Umane lascia lo spazio a cose molto storiche. E vi volevo raccontare appunto dei kamikaze. Intanto, procediamo un pochino per esclusione, cioè ci sono un sacco di cose che si sanno, come dicevo, ma che non sono esattamente andate così come si racconta. Come per esempio il fatto che i kamikaze avessero dentro di sé una sorta di fuoco sacro che in qualche modo li spingeva a immolarsi per l'imperatore, non a cuor leggero ovviamente, ma volentieri in un certo senso sì. E ok, è ovvio che in Giappone il concetto di morte era ed è vissuto in modo molto diverso rispetto a come viene visto qua in Occidente, ma per quanto riguarda, come dire, la volontà di andare a infilarsi dentro una nave americana con tutto quanto il proprio aeroplano, ecco, magari sì, magari qualcuno sì, ma soprattutto verso la fine diciamo che i volontari kamikaze venivano fortemente incoraggiati a offrirsi volontari, nel senso che non avevano moltissima scelta, diciamo così. L'altro grande luogo comune è che fosse una sorta di colpo di coda dell'impero giapponese per cercare in qualche modo di salvare la faccia quando ormai tutto era perduto. Allora sì, nel senso che i kamikaze sono arrivati nel 44, quindi verso la fine del conflitto o comunque vicini al momento in cui il Giappone si è arreso, dopo che è stato fondamentalmente asfaltato con 2 bombe atomiche. Ma non era esclusivamente un colpo di coda, era una strategia vera e propria, una strategia che voleva sopperire a una grandissima mancanza tecnologica che era in via di perfezionamento, ma ancora molto lontana dall'essere efficace, ovvero delle bombe o dei missili che avessero un sistema di puntamento, che colpissero là dove dovevano colpire. Se per la prima parte del conflitto l'aviazione giapponese se la cavava gran bene, soprattutto grazie a un aereo da guerra, il Mitsubishi Zero, che era particolarmente avanzato, verso la fine le cose stavano cambiando molto, gli aerei americani erano diventati molto fighi e tutti i vantaggi del Mitsubishi Zero ormai stavano svanendo. Ma quello che il Giappone cercò di fare con l'operazione kamikaze era quello di ribaltare l'equilibrio nell'oceano, nel senso che la marina americana era molto forte, anche la marina inglese alla fine. Quindi l'idea del Giappone era quello di impiegare un pilota per volta, con un aereo per volta naturalmente, versus una nave affondata americana. E se il progetto avesse funzionato sarebbe stato vantaggioso, tranne che per i piloti, e vabbè, tutti gli americani, però l'idea era quella. Ma la verità è che non andava praticamente mai così. Anzi, intanto, alla fine dei grandi conflitti, di solito, i soldati che restano sono un po' gli stagisti dei soldati, per dirla brutta. Cioè, sono i più giovani, sono quelli che sono stati arruolati durante il conflitto, con pochissima esperienza, con la motivazione non sempre al massimo, soprattutto se sono dalla parte di chi il conflitto lo sta perdendo. Ed era la stessa cosa che stava succedendo ai giapponesi. Cioè, l'ultima infornata di piloti erano tutti piloti abbastanza inesperti. E fare il kamikaze, al di là del fatto che comporta un certo coraggio o una certa incoscienza a seconda, comunque richiede anche delle capacità di volo niente male, perché non è semplicemente puntare la nave e schiantarcisi a tutta velocità, è avvicinarsi alla nave, schivare la contraerea che è potentissima sulle navi da guerra, sono fatte apposta, e in tutto questo casino di esplosioni, pallottole, proiettili che fischiano ovunque, riuscire anche a centrare il ponte, o ancora meglio se va di lusso, il fianco della nave. Ma non succedeva quasi mai, cioè ci sono stati un sacco di attacchi kamikaze che sono andati a segno, ma nella maggior parte dei casi gli aerei finivano in acqua e non era affatto detto che un kamikaze che colpiva una nave la affondasse, anzi, era una cosa che succedeva raramente, soprattutto dopo un po'. soprattutto quando erano tutti diventati molto bravi a riparare e limitare i danni quando un kamikaze colpiva. In più, praticamente tutte le portaerei inglese avevano il ponte blindato, per cui quando ci si schiantava sopra un aereo fondamentalmente faceva un grosso botto, tanto fumo e basta. Sicuramente l'operazione dei kamikaze ebbe un grosso peso da un punto di vista psicologico di chi combatteva dall'altra parte, nel senso che la paranoia a un certo punto era così tanta che successe che degli americani abbattessero i propri stessi aerei che si stavano avvicinando alla portaerei per atterrare, nella confusione del momento, che magari era un kamikaze. Ma che fosse una strategia vincente, al di là del costo enorme, no, era abbastanza una cazzata. Comunque, i giapponesi ebbero anche il tempo di progettare un aereo fatto apposta per gli attacchi kamikaze, che di base alla fine era fondamentalmente un missile con le ali un pochino più lunghe e soprattutto un poraccio sopra a pilotarlo. Ma per pilotarlo è forse esagerato, nel senso che erano degli aerei, Oka si chiamavano, che non è come si dice Oka in bergamasco. Oka, oltre a essere il cognome del progettista, vuol dire anche il fiore del ciliegio, che tra l'altro nella cultura giapponese, oltre a essere un simbolo molto importante, è anche un simbolo dell'immanenza, perché è un fiore che dura molto poco, che perde subito i petali, per cui insomma per un aereo che veniva fatto per volare una volta sola, tutto sommato aveva anche senso come nome. Beh, il famoso Oka era un cilindro di alluminio in cui più di metà del peso era costituito da una grossa bomba che occupava tutto il muso dell'aereo, perché non aveva un'elica, non aveva un motore, aveva tre propulsori dietro a combustibile solido come quello dei razzi che vanno nello spazio, che gli permettevano di fare tre brevissime e forti accelerazioni e basta, tant'è che non poteva neanche decollare l'Oka, veniva portato su con dei bombardieri e sganciato al momento giusto. C'era tutta una procedura per cui il pilota saliva, si allacciava la cintura, toglieva dei sistemi di sicurezza, avvisava via radio il pilota del bombardiere che era pronto a partire, poi inviava un codice Morse per confermare il fatto che fosse pronto a partire e veniva sganciato. Accendeva il primo razzo per avvicinarsi all'obiettivo, poi il secondo e quando c'era sopra si metteva giù in picchiata e accendeva il terzo e riusciva a raggiungere velocità di quasi 1000 km/h in picchiata su un aereo che era appunto di base una struttura d'alluminio coperta di lamiera con davanti una grossa bomba e delle ali ricoperte di balsa. Insomma, una merda, è anche molto molto difficile da governare. Poi ovviamente se riusciva a colpire faceva un gran casino perché era comunque una bomba da più di una tonnellata. Ma anche l'Oka, nonostante fosse progettato apposta, non è che ribaltò esattamente la situazione. Quello che in genere si trascura però è che il concetto di kamikaze, e tra poco vi dico dell'origine del nome dei kamikaze, la filosofia dei kamikaze, quindi degli attacchi suicidi, non era applicato solamente all'aeronautica, perché c'erano anche i kaiten, che erano fondamentalmente dei siluri pilotati da un poraccio che ovviamente saltava in aria insieme al siluro, ma per di più sott'acqua. Qua l'insuccesso è ancora più tangibile, nel senso che i kaiten dovevano essere buttati in acqua da un sommergibile, ma il sommergibile, per poter sganciare il kaiten, doveva risalire in superficie. Quindi, a fronte di tre navi alleate tirate giù dai kaiten, vennero affondati 8 sommergibili giapponesi nel momento in cui si trovavano vicino alla superficie perché erano lì per sganciare il kaiten. Quindi, non vantaggiosissimo. Per ovviare alla grandissima cazzata del kaiten venne anche progettato il kairyu, che era una specie di evoluzione del kaiten, cioè sempre un grosso siluro, questa volta con 2 poracci sopra, che ovviamente sarebbero esplosi anche loro, ma a sua volta il grosso siluro aveva 2 piccoli siluri che potevano essere lanciati indipendentemente, per cui fondamentalmente l'idea era di avvicinarsi a una nave, sparare 2 siluri e poi schiantarcisi contro, per essere sicuri. Ma non vennero mai utilizzati in realtà, non ci fu mai l'occasione. Ma non è neanche lontanamente il progetto più pazzo. Per esempio c'erano i Fukuryu, che erano dei palombari che venivano buttati in fondo al mare nei porti, ovviamente, dove a un certo punto sarebbe arrivata una nave alleata, con un'autonomia di una decina d'ore d'aria, con in mano una lunga asta di bambù con in cima una carica esplosiva da 15 kg. Cosa faceva il Fukuryu? Quando si trovava sopra la testa la pancia di una nave alleata, Niente, gli schiantava addosso con questa sorta di lungo manico la mina e a quel punto l'affondava. Ovviamente moriva anche lui perché gli esplodeva sulla testa la bomba. Ma non finisce qua, c'era anche la versione terrestre del Fukuryu, quindi una sorta di versione estremizzata del kamikaze, un poraccio che doveva correre dietro gli Sherman e i carri armati americani con una mina, anche questa montata sulla sommità di un palo un po' più corto rispetto a quello di Fukuryu, e piantarglielo contro. Possibilmente sui cingoli per atterrarlo, per fermarlo, ma non ci sono testimonianze di attacchi conclusi con successo. Il progetto Kamikaze fu così fallimentare che alla fine della guerra, con 4.000 piloti morti sulla coscienza, Takajiro Onishi, quello che era stato considerato il lungimirante inventore dei kamikaze e del concetto stesso di kamikaze, fece seppuku, si suicidò affettandosi la pancia e morendo dopo 15 ore di agonia e lasciando una lettera di scusa ai 4.000 piloti morti, a cui però sospetto non gliene fregava più una mazza a quel punto. Comunque, che cosa vuol dire kamikaze? Forse l'avrete sentito, kamikaze vuol dire vento divino, ma la cosa interessante è perché si chiamano così. Voi direte, ok, perché sono degli aerei che arrivano dall'alto e come una potenza divina tirano... No! Kamikaze era il nome che era stato dato a due eventi atmosferici particolarmente fortuiti e fortunati dal punto di vista dei giapponesi, che in ben due occasioni, a distanza di pochi anni l'uno dall'altro, riuscirono a fermare, in modo ovviamente completamente casuale, l'attacco dei mongoli di Kublai Khan, che per due volte cercò di sbarcare sulle coste del Giappone, la prima volta con centinaia, la seconda volta con migliaia di navi, pronto a fare strage, e tutte e due le volte l'attacco venne fermato in modo completamente casuale per un grossissimo e divinissimo colpo di culo da due differenti tifoni. Due tifoni che vennero appunto chiamati kamikaze, vento di Dio che ha salvato il sollevante quella volta là. Nel caso della Seconda Guerra Mondiale non fecero praticamente nulla. Fico, eh? Siamo abituati a pensare ai kamikaze come degli eroi, appunto, cioè come delle persone estremamente motivate. Perché è vero che c'è da un lato una visione diversa della fine della vita, così come la conosciamo noi, da quelle parti. Ma la verità è anche molto più banale e molto più terra-terra, per certi versi. Cioè, moltissimissimi dei piloti venivano semplicemente obbligati a immolarsi in questo modo, ed era così forte la pressione culturale che sapevano che sopravvivere a quello che sarebbe dovuto essere un attacco kamikaze era ancora peggio di obliterarsi completamente contro una nave nemica. Che roba! Non fate i kamikaze, ve lo sconsiglio. Però vi consiglio di seguire il podcast, così più persone ci scoprono e più persone seguono cose molto umane, e così possiamo fare progetti più belli, e così via. Un circolo virtuoso. A domani con cose molto umane.